undicesima puntata del Bello del Web, come tutti i giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Atlanta Milano. Vi parliamo di tutte quelle cose che voi volete sapere, voi tecno digital entusiasti, e oggi in studio un ospite con cui potrò sfrucugliare tutti i temi del web e non solo, anche delle professioni digitali, di tutto quello che sta intorno al mondo web e ovviamente delle novità che so che volete ascoltare da noi. E quindi ascoltateci sul sito della radio, su www.radioatlanta.it, su Radio Atlanta, anzi su Radio Atlanta senza Radio Atlanta Milano, su www.radioatlanta.it potete trovare tutti i modi per ascoltarci, per vederci, perché c'è anche una diretta video, oppure su TuneIn potete andare a cercare Radio Atlanta. E noi ci riascoltiamo subito dopo la prima canzone, che è un pezzo unico, non è molto conosciuto, ma qualcuno di voi forse lo ha sentito. Ne parleremo poi con l'ospite, che è uno degli autori di questa canzone, Alessandro Marietti, è l'ospite che vi annuncio subito dopo, musicante Imbrattatele. E noi ci riascoltiamo subito dopo.
Ci scoprono quei raggi della luna, la notte ci sussurra nelle orecchie. Se vuole far le carte, resta sola. Altri raggi fanno atmosfera, si scoprono distanze come soli, pianeti che si lasciano esplorare, la luce arriva e corre più veloce di ogni fottutissima distanza. Ehi, se parli con la notte come ai fiori, non cresceranno limpide intenzioni. La tenebra che scalda ci consola. Mi accorgo che è arrivata la mattina. Una pittrice insieme a un cantautore, un musicante ed una imbrattatele. Le stelle che ci fanno naufragare si scorgono quando la luna piove. Chi non perdona suona, chi ci perdona vola. Le partenze brucianti non chiamano foil, ma cicatrici e bolle nei desideri. Per la legge di Murphy vorrei star qui, ho già preso un biglietto e non ritorno più. Ma non ti vedo più, vorrei che fossi qui.
Beh, che musica soft per il nostro programma, che normalmente mette musica che pompa e che è veramente di tendenza. E può essere che lo sia anche questa, ma ce lo racconta l'ospite di questa sera, che è il nostro caro amico Giulio Xaet. Ciao Giulio!
Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Molto bene.
Ma insomma, questa canzone tu sei, tra l'altro, non ho capito se sei l'autore o l'hai semplicemente fatta, perché...
No, io non ho fatto nient'altro che far parte di questo bellissimo progetto che si chiama tuttora Cattive Compagnie, dove in due con un mio carissimo amico Alessandro Marietti di Milano ci siamo incontrati qualche anno fa e abbiamo deciso di fare un progetto dove io portavo le mie canzoni, lui le sue, poi ne abbiamo fatte alcune assieme. Ma questa è questa bellissima canzone, Musicante Imbrattatele, la scritta, composta, performata, vomitata, gettata tutta Alessandro. Quindi un applauso a lui, perché
veramente
davvero bravo.
No, ma è veramente una canzone molto molto carina, molto dolce, perché tu sei uno dei pochi ospiti che effettivamente ho invitato qua in radio e ha a che fare con la musica, perché la gente magari da casa che ti ha visto sui promo della radio ti può conoscere con il libro che hai scritto, che diciamo è uno dei libri per chi si approccia alle professioni digitali, soprattutto quando è giovane, subito di appiglio, perché si chiama Professioni Digitali. Hai fatto tra l'altro due edizioni di cui adesso
sì.
Parliamo
sì.
Però arrivi al mondo web perché sei, come dici tu, come lo posso dire, un musicista fallito, scusami mi fa ridere dirlo.
No, in verità è...
Allora... Pure perché ascoltando queste canzoni tutto sembra, ma boh.
No, allora lo dico scherzando, prendendomi in giro, però lo racconto sempre perché c'è una storia da raccontare.
Raccontaci questa storia.
Allora, la racconto quando faccio attività di formazione per le aziende, le agenzie, eccetera. Spiego sempre dicendo, guardate che il digitale arriva, l'innovazione, e fa tabula rasa in tutti i mercati di quello che è successo prima e poi che crea delle cose nuove. Il primo mercato in assoluto che ha preso e ha rivoltato come un calzino è stato quello dell'industria discografica.
Assolutamente, con come si chiamava Napster.
Ma poi lì è stato l'inizio. Nel 2005-2006, quando io cercavo di, con un'altra band, ci chiamavamo Ubik, e eravamo anche arrivati a un contratto quasi con Claudio Cecchetto, quindi eravamo proprio in un'ottima posizione, però è arrivato il digitale. All'epoca il digitale sapeva una ciuffola proprio, ho fatto scienza della comunicazione, scienza delle merendine, quindi puoi capire. E è arrivato il digitale, da un anno all'altro non si vendevano più dischi. Quindi, un po' per quello, un po' magari che ne so, erano abbastanza bravi, ma il digitale mi ha segato le gambe ai miei sogni dell'epoca, quindi lo odiavo il digitale. Poi, se non che, all'epoca detto,
siccome
c'era...
io comunque sia voglio fare lo stesso il musicista, è meglio che capisco come va questo mondo.
Adesso è cambiato tutto, sono cambiate le regole, eccetera, ma in quel momento lì, quelli che ragionavano con le classiche... intenzione, andavo dal produttore, dalla casa discografica. Le case discografiche in quell'anno hanno fatto niente, hanno fermato tutto. E cosa è successo? Che io ho detto, beh, mi laureo, e cos'è che sapevo fare? Sapevo stare su MySpace, l'epoca, il Facebook dell'epoca, sapevo stare su YouTube, sui blog. E quindi il digitale mi ha distrutto il mio sogno dell'epoca, ma ne ha creato un altro. Ha creato una possibilità di fare, insomma, carriera e altre cose sull'attività di formazione e consulenza. E ti dico la verità,
ti ha salvato la vita.
A parte che mi ha salvato
la vita, pure perché almeno ti porto uno
stipendio. La vita
mi deve
essere ancora salvata, devo ancora trovare qualcuno che mi salva la vita. Ma di questo è stato pazzesco, perché ho vissuto sulla mia pelle distruzione e creazione. Cioè, il digitale è vero, distrugge delle dinamiche classiche, distrugge dei posti di lavoro.
Mm-hmm. Ma
ne crea molti altri.
Perché non ti è venuta l'idea di riprovarci su Spotify, tipo...
Ma guarda, erano 10-11 anni che facevo musicista. Poi sono arrivato.
Ma questa canzone è di 4 anni fa, però? L'ha caricata 4 anni
no,
fa?
No, questa è di 4 anni fa, è di quest'altro progetto, Cattive Compagnie, dove poi alla fine abbiamo anche fatto delle cose interessanti. E ho sfruttato l'immenso talento narrativo di storyteller, di cantautore di Alessandro.
No, Alessandro. Okay.
No, era il cazzone, lui era quello bravo. E poi adesso lui comunque continua e fa delle cose molto interessanti. Anzi, vi consiglio di seguirlo, che farà. Lui fa molti.
Però pure tu, Alessandro, cioè ti metti come compagno di merendi, mettiamola così, cioè Giulio Excite, che è uno scrittore prolifico, di cui tra l'altro poi magari adesso lanciamo una prossima canzone, ma da quello che ho capito c'hai anche qualcosa nel cassetto, non solo che riguarda le professioni digitali, perché finora noi ti conosciamo solamente nell'ambiente digital, con libri, con saggistica. Però tu sei una persona, mi ricordo una volta ho seguito una tua presentazione dove c'era un noto pubblicitario, credo Iabichino forse, che ti ha presentato questo libro di cui io non lo conoscevo perché già lavoravo nel mondo web, l'ha presentato come un libro ben scritto, cioè perché merita di essere letto, perché è ben scritto. Normalmente i saggi di questa della professione sono scritti così velocemente, molto tecnici, invece il tuo aveva un filo narrativo, era interessante, era libro più web, era una di quelle cose.
Grazie, come sei gentile.
Poi hai scelto anche di venire, diciamo che hai scelto anche di venire in questa radio, Radio Atalanta Milano, che si trova in Paolo Sarpi, perché dobbiamo dirlo, cioè nel senso siamo di Paolo Sarpi più
siamo
o meno,
tu sei
un po' più fuori, tipo
sì,
alla provincia.
Sono della la fazione Sarpiani Est, diciamo.
E qui in Paolo Sarpi, in effetti, questa vena musicale e digital l'abbiamo molto forte, perché il sabato sera c'è una serata meravigliosa in Paolo Sarpi, la devi conoscere, c'è una discoteca cinese, una discoteca di un gruppo disco fatta in un karaoke cinese.
È quella della canzone di Elio, discoteca cinese.
Non lo so, magari era questa qua. No, invece loro sono i Body Hit Gang Band. Il sabato sera fanno musica disco in Paolo Sarpi al 33. Io vi faccio ascoltare una canzone che è davvero davvero interessante. Ditemi cosa ne pensate, ci riascoltiamo subito dopo.
Sabato sera ti trasformi, tu ti accorgi che il peso. cappella di sogni voi mi chiede di che la partita che ha le sfide infinite lunedì sfide infinite venerdì venti amici
sai che io da sempre faccio solo tutto ciò che mi va e non venire a dire a me che tanta gente vive i sogni solo a metà lascia il cervello
e rientriamo in studio con Giulio. Spero che vi sia piaciuta questa canzone, perché effettivamente non sono tanti i gruppi che fanno musica disco. Avere gruppo musica disco in Paolo Sarpi è una cosa abbastanza interessante. Spero di avere presto ospite qui a Radio Atlanta Rocco Civitelli e tutto il gruppo di Body Heat Gang Band. È difficile anche da pronunciare, so che verranno presto ad ascoltarci. Noi siamo originali qua in Paolo Sarpi, diciamo. Tu da quanto tempo ci sei in questa zona?
Oddio, saranno 4 anni che sono in Paolo Sarpi. Sono arrivato qua al mio terzo trasloco. Ho fatto 7 traslochi.
Ma tu sei di Milano?
No, io sono originario, origini belga, mio parte di mio papà, Valloni, francese. Nato e cresciuto a Biella, in quello del Piemontese. E adesso sono da qua dal 2009 a Milano.
Che già facevi il musicista e poi sei passato al web o direttamente con il web sei arrivato come qua a Milano?
Con il web, quando ho smesso di fare il musicista con la velità professionistica ho detto c'è che mi laureo, venne all'età di 29 anni, sono arrivato qua in una prima agenzia, facevo il social media manager nel 2009.
È stata... Bella però questa cosa qui, nel 29 anni ti sei laureato, hai iniziato nel web.
Dici i numeri...
Sì, è interessante, cioè nel senso la gente dice sempre sono in ritardo e invece tu poi hai scritto un libro, professioni del web, hai fatto 2 edizioni ed è stato un quel periodo che è uno dei primi libri che parlava di quella cosa lì, giusto?
Ho avuto la fortuna di essere, poi vabbè c'è chi dice la fortuna un po' te la crei, però credo aver avuto
e poi
un
come ci sei arrivato poi?
E allora al posto giusto al momento giusto, ero in un'agenzia che da subito mi ha dato spazio, mi ha dato la possibilità di esprimermi, non c'era nessuno che andava in giro a parlare, quando hanno chiesto ma qualcuno vuole andare in giro a parlare di prodotti?
No, mi vergogno.
E io ero abituato a stare sul palco, ho detto ma se volete mi provo ad andare io, poi mi sono ovviamente stare sul palco a scrivere
suonavi quando andavi sul palco? Ogni tanto portavi la chitarra?
No, quello mai. Mi è capitato solo una volta con un...
Perché era una platea un po' noiosa. No. Ma ragazzi, guarda, suono scherzo. E poi parliamo di web.
No, lì è stato proprio un cambiamento, perché mi sono reso conto che stare sul palco e fare il cantante musicista non vuol dire saper comunicare a un pubblico. Infatti non sapevo, io suonavo, facevo le mie canzoni, ma non comunicavo bene. Ho imparato a comunicare, spero in maniera decente, in questi ultimi anni con tutte le attività che ho fatto.
E che cosa è cambiato? Tu il primo libro, Professioni del Web, l'hai fatto nel 2013?
2012,
perché era il primo anno che stavo praticamente, il primo e il secondo anno che stavo io a Milano, 2012, e poi ne hai fatto uno recentemente insieme a Ginevra Fidora,
sì.
Fidora, giusto?
Esatto.
Sì. Che anche lei lavora nel mondo web. E cos'è cambiato in questi anni, dalla prima edizione all'altra? Perché ho visto che sono emerse nuove figure.
Ma sì, più che nuove figure ce ne sono.
A parte che poi pure parlano sempre di professioni del futuro che ad oggi non ci sono, anche nel web.
Ma in realtà sono professioni del presente che bisogna capire come renderle davvero efficaci. Secondo me quello che è cambiato nel panorama in generale è che adesso c'è molta più maturità, quindi se prima il social media manager era una cosa nuova, non si capiva bene cosa doveva fare, c'era l'agenzia un po' farlocco, il professionista farlocco che scriveva su un social media manager e dava in pasto magari il brand della tua azienda a qualcuno di poco professionale, adesso invece si è cominciato a mettere un po' di ordine nell'attività strategica. Quindi ho visto più che un fiorire di nuove figure, qualcuna ce n'è e sono anche importanti, ma più che un fiorire continuo, costante di nuove figure, ho visto un affermarsi, una maturità di quelle già esistenti.
Sì. Ma il tuo è uno di quei libri, secondo me, che si deve aggiornare ogni 2 o 3 anni, perché cioè, ne hai messe almeno due nuove ho visto nell'ultimo libro. E sicuramente ce ne saranno altre di nuove, cioè man mano che vengono.
Ma sì, ti ripeto, ogni anno dovrebbe esserci un aggiornamento. In realtà queste sono attività che un libro va bene perché ti dà una base
teorica o un manuale.
La cosa giusta sarebbe, se da un punto di vista di aggiornamento, aggiornarlo ogni mese, perché ogni mese capita qualche cosa. Però ti ripeto, non è più tanto la professione nuova che parte da zero, ma è proprio come la professione cambia, qualunque essa sia, nel marketing, il SEO, SEO, il social media manager, il digital PR, insomma, quando cambiano anche gli strumenti, cambiano anche, si insegue un po' l'innovazione. Pensa solo negli ultimi anni come è cambiato Instagram quando è arrivato Snapchat.
Sì, poi ne parliamo infatti di tutte queste novità. Certo. Ma tu sei ancora dentro le professioni web, le studi ancora dal di dentro, vedi l'evoluzione o stai facendo anche altre cose?
Sì, allora, adesso a livello di proprio di focus che mi interessa è sempre collegato alle professioni digitali, ma lo sto integrando con il concetto delle competenze digitali, digital skill, che non è esattamente la stessa cosa, nel senso ogni professione digitale ha le sue competenze specifiche. Mi interessa capire, qualunque professione esista al mondo, quali competenze necessarie di base una persona deve avere, un architetto, un filosofo, un avvocato, un commercialista. E qua c'è una bella un'introduzione interessante che io faccio, dove dico sempre: esistono oggi tre tipologie di professioni, le native digitali, che nascono col digitale, le adottive digitali, quindi commercialista, avvocato, dottore, eccetera, che medico, che in qualche modo devono assorbire delle competenze anche digitali. La terza categoria è quella delle a rischio estinzione, quelle che diventano automatizzate, che non riescono a evolversi e che quindi smetteranno di esistere, cosa che già sta capitando.
Quindi professioni digitali, che skill digitali e professioni digitali che non riguardano l'età delle persone, ma riguardano l'età della professione, l'età anagrafica della professione.
Sì,
cioè, tipo adottivo digitali significa avvocato, un mestiere che c'è da sempre.
Esatto. Esatto, c'è delle professioni che esistono da sempre, ma tutte le professioni, qualunque essa sia, deve confrontarsi, chi più chi meno, in maniera diversa con il digitale. E questo farà parte di una. Sarà il focus delle competenze digitali, che io divido in abilità digitali, da sapere a saper fare, e maturità digitale, le abitudini e i comportamenti. Questo sarà lo scheletro del nuovo libro che sto scrivendo, dovrebbe uscire a settembre, sempre per la Eupli, sarà il terzo capitolo di questa avventura.
Interessantissimo. E io so che comunque non ti stai solo focalizzando, appunto, come abbiamo detto prima, sulle professioni digitali, ma siccome, come ti avevo presentato prima, sei una persona che scrive bene, scrivevi anche canzoni?
Sì, scrivevo anche le canzoni.
C'è anche un nuovo libro nel cassetto, un romanzo?
C'è un libro...
Proprio un romanzo.
Sì, questa è una cosa a cui tengo davvero, davvero tanto.
Sì, pure
tanto.
Perché io credo che da quando ti conosco ogni volta mi dici che sto uscendo con questo romanzo e poi io l'aspetto sempre...
Ci sono stati dei problemi di percorso che esulavano da me. Sì.
Ma non deve essere semplice scrivere un romanzo?
No, devi avere tempo. E visto che il tempo è il bene più che scarseggia di più, il bene di lusso della nostra epoca sicuramente...
Assolutamente.
E l'ho scritto quando ancora ero musicista, avevo più tempo, ero all'università, perché adesso avrei difficoltà avere il tempo di mettermi lì e andare a approfondire un qualcosa che non è un raccontino ma proprio un romanzo. E ho cominciato a scrivere 10 anni fa e ho finito a scriverlo un anno fa.
Ma che cosa meravigliosa! Cioè, un libro che sta nel cassetto da 10 anni e alla fine vede la luce.
No, è interessante perché...
Pure il percorso che hai fatto.
Noto che c'è una parte di me, in alcuni passaggi, che proprio sono io 10 anni fa. E alcuni passaggi che sono io adesso. Quindi è un po' schizofrenica come cosa. Però non lo dico, insomma, vabbè, non voglio fare una marchettata, eccetera. Però trovo che abbia delle... possa essere interessante, perché ha diverse chiavi di lettura, diverse... uno può trovarlo magari una schifezza, può anche trovarlo interessante, perché ci sono dentro molti molti elementi anche sperimentali che secondo me qualcuno può apprezzare. E ci ho messo dentro un po' di, cioè, se uno vuole capire cosa parla sto libro, è un po' Jack Frusciante uscito dal gruppo come stile, ovviamente debito e proporzione, non voglio paragonarmi a un po' di stile Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, Attraverso lo Specchio, neologismi, giochi linguistici
e web.
Harry Potter, un po' di fantasy.
Ma si nota la differenza di te quando avevi 10 anni, proprio anche nella scrittura, o l'hai rivisto tutto quanto da capo adesso?
L'ho rivisto più e più e più volte. E
dall'inizio alla fine?
All'inizio c'erano tante idee, però secondo me sei un ragazzino che è un botto di idee, ma a livello di forma si capiva
siamo ancora in fascia, ma diciamo quello che vogliamo.
Ok. Non si capiva poco perché lo stile di scrittura era un po' confuso. Però se c'è qualcuno che ascolta, che scrive delle velità di scrittura, che dice ma non lo so, non ce la faccio.
Questo è uno di quei temi, anche lo vedo online, anche sulla mia pagina Facebook.
Sì, perché poi oggi tantissime persone dicono posso scrivere sui miei social, posso scrivere su un blog, è più facile, mi viene voglia di scrivere. Molti dicono: ma non sono abbastanza bravo, non ho idee, eccetera. Guardate, da quello che ho visto io è il 20% le idee, l'80% perseveranza. Se uno dice: non sono capace a scrivere, io non ero capace a scrivere. L'ho acquistata questa cosa scrivendo tanto e riscrivendo tanto le cose che ho scritto. Cioè, ci vuole un po' di ossessione in questo.
E i risultati si vedono, perché se pubblicitari e altri personaggi del mondo che conosciamo, che hanno una posizione, parlano di te come un bravo scrittore, evidentemente c'è un motivo. Io mi ricordo una storia molto carina che mi avevi raccontato di come adesso è bello il percorso, perché tu adesso ti sei fatto un nome, una professione, anche se in un altro ambiente, non quello della letteratura, diciamo, romanzata, e quindi c'hai un nome, ti puoi presentare da una casa editrice e dici: io sono Giulio Xight, per quello che ti conoscono, e puoi presentare il tuo romanzo con tutte, immagino, le difficoltà del caso. Però il primo romanzo tu non eri un nome, non eri una persona nota. Cioè, quindi, cioè,
non lo sono ancora adesso.
No, appunto, vabbè, però diciamo che già adesso sei un po' più noto. E quindi adesso era interessante, mi hai raccontato, quando mi hai raccontato come hai presentato il tuo primo libro, come te lo sei fatto pubblicare, tra l'altro, dalla Weebly, che non è l'ultima casa editrice di questo.
Ma lì è stato un po' essere al posto giusto, al momento giusto.
No, ma pure è stata pure la determinazione. Cioè, è stato proprio bello.
Ma guardateci, secondo me.
No, raccontagli la storia, perché quella è bella.
Ma ci vuole un pochino di sana. Quando sei convinto di una cosa, ci vuole un pochino di sana, non dico arroganza, ma un pochino di, insomma, essere assertivi, dire: guardate, questo progetto ci credo davvero tanto. Ero allo SMAU, se non sbaglio, e ho conosciuto,
che è un evento digital,
che è un evento digital, e avevo lì un'idea di questo romanzo, proprio una cartellina con due o tre appunti sulle nuove professioni digitali, quindi dei capitoli, nome dei capitoli, proprio un foglietto a quattro. E scopro lì che c'è Luca Conti, che è il...
Ciao Luca, tra l'altro sarà ospite qui in una delle prossime puntate.
Ciao Luca. E lui è il coordinatore della collana nuova Web 2.0 della EPI. Allora, non lo conosco, gli dico: ciao Luca, noi non ci conosciamo, ma apprezzo molto quello che fai. Senti, ho un'idea che secondo me spacca per la vostra collana. Lui fa: va bene, ok, fammelo sapere. No, ce l'ho qua. Tieni,
gli hai dato proprio il romanzo.
Tieni. Come i musicisti facevano:
carta.
Tieni il CD per ascoltatelo. E lui se l'è guardato, è stato molto gentile e professionale, se l'è guardato, ha detto internamente: provate a contattare quella persona, che questa idea è piaciuta. Sono andato dentro l'Epli, insomma, mi hanno conosciuto, e nonostante mi abbiano conosciuto, hanno deciso di pubblicarmi.
Bello, allora, molto molto interessante, pure perché è così che bisogna fare, fortuna e determinazione. Bene, bene, allora io direi di partire dopo la prossima canzone. Prima di lanciare la prossima canzone, ti volevo chiedere una cosa: il running, tu corri ogni tanto? Corri,
allora,
con me anche? Dobbiamo correre io e te,
sì,
insieme.
Molto sporadicamente, una volta correvo una volta ogni settimana, adesso corro una volta ogni sei mesi. Infatti Damiano mi chiama sempre: andiamo a correre, poi gli do pacco all'ultimo.
Poi niente, alla fine. Allora, la prossima canzone che vi lancio è una di quelle canzoni che secondo me bisogna ascoltare quando si corre, è di Marcello Gatti, che è dei Black Banana, scritta da Marcello Gatti e da altre persone, e io direi che la lanciamo subito, dai, entriamo subito dopo la prossima canzone con le novità del mondo digital, e quindi ci riascoltiamo subito dopo.
Cause you believe I'm crazy.
Ebbene, siamo passati dalla tua musica molto rilassante a questa invece che, diciamo, è proprio tutto il contrario.
Hard rock, un po' tamarro, ma mi piace molto.
Beh, però secondo me è una di quelle canzoni che bisogna ascoltare quando si va a correre. Una di quelle che ti fa venire voglia di ammazzare qualcuno, che è il giusto atteggiamento.
Beh,
quando si corre.
Spero di non trovarti mai quando vai a correre, allora.
No, ammazzare è roba da dire, cioè nel senso che, certo, che hai voglia di, cioè nel senso di proprio di dare il massimo, che ti fa venire proprio quell'adrenalina. È una bella canzone, ha fatto bene Marcello Gatti a presentarmi questa musica, spero che piaccia, la presenterò anche agli altri miei amici runner o a chi ci sta ascoltando da casa. E adesso andiamo con le notizie del mondo digital, cominciando da un sorpasso epocale. Microsoft Windows non è più il sistema operativo più usato al mondo, ma è Google Android. Si dice da sempre che praticamente tutti hanno Windows, adesso il dato è ufficiale, anche se io qui non ho la fonte, comunque è un giornale tipo il Mashable o TechCrunch, che ha avuto delle statistiche che dicono appunto che Google Android è il primo sistema operativo al mondo, il che significa che il digitale, il mobile, è in assoluto il più utilizzato, certo, perché Microsoft Windows avrà pochi cellulari, adesso non so quant'è la quota di cellulare, ma soprattutto desk. Altro dato, tu invece posso dire una cosa? Io mi ricordo che tu avevi, quando ci siamo conosciuti qualche anno fa, avevi ancora il telefono, neanche uno smartphone, un telefono vecchio style, tipo gli Ericsson appena usciti, sì. Ce l'hai ancora o hai cambiato questa abitudine? Hai ceduto anche tu?
No, ho dovuto cambiare, perché c'è una parte di me che vuole essere comunque abbastanza tradizionale, mi piacciono i libri di carta, non voglio cambiare tutto subito, voglio mantenermi critico. Poi adesso c'ho l'iPhone 7 perché è comodissimo.
Beh, vabbè, l'iPhone 7 è proprio il telefono di tutti i critici.
Sì, no, non voglio fare il fighetto.
Altro dato, ogni mese 1,86 miliardi, quindi 1 miliardo e 86 milioni di persone usano Facebook, dimostrando che siamo davanti a un fenomeno planetario. Facebook è proprio la nuova televisione proprio mondiale. Io mi ricordo che vedevo alcuni film quando ero piccolo dove si diceva noi andiamo sul web, non andiamo in televisione ma andiamo sul web, e poi mi immaginavo sempre questi sfigati che non li vedeva nessuno, e invece adesso se vai su Facebook e investi, ci metti un qualche soldino per farti vedere, effettivamente puoi avere una platea mondiale.
Assolutamente.
Tu lo usi Facebook?
Direi di sì. C'è stato un periodo.
Anche se tu non è che sei molto,
no,
molto attivo.
No, a livello personale, visto che ci lavoro tanto, ma chi mi conosce lo sa, sono non antisocial, però non lo uso tantissimo per promuovere me stesso. Non sono un cultore
del personal branding.
Personal branding, eccetera. E non lo demonizzo assolutamente, è legittimo farlo, ma non è. Anche se adesso per l'uscita del libro dovrei
fare
un po'
qualcosa,
a promuovermi.
Sai che si dice sempre che per avere un buon successo editoriale oggi devi avere una grande community, oppure devi avere alle spalle una casa editrice importante, una delle due cose. Però partendo dal fatto della community, secondo me è importante questa cosa della community. Non so se tu l'hai curata, anche se tu su professioni del web ho visto che hai fatto qualcosa.
Sì, devo dirti la verità, che secondo me nel mondo della comunicazione ci sono, a un certo momento un professionista deve scegliere, prendere due strade. O comunichi molto te stesso, fai l'uomo di contenuto, uomo immagine, ci sono tanti anche bravi come Marco Montemagno, Riccardo Scandellari,
che tra l'altro è stato ospite qua Marco.
Ah, ma dai, ciao sì. Marco, Riccardo Scandellari, quindi Scandel, Rudy Bandiera e tanti altri che si propongono loro come brand, si comunicano e poi fanno anche delle attività molto 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 interessanti. Un'altra cosa è lavorare molto dentro le aziende, fare tante attività di consulenza, formazione, eccetera, ovvero magari un'agenzia dove lavori più dietro le quinte e fai molta strategia e magari poi non hai effettivamente il tempo da dedicare tutto il giorno a stare a comunicare te stesso. Ripeto, non sto dicendo meglio uno o meglio l'altro,
sono due strade,
sono due strade che in parte sono cose simili ma in altre sono differenti.
E l'altra notizia che io ho trovato abbastanza interessante, una delle chicche, diciamo, sono non le notizie che ti cambiano la vita, ma sono quelle chicche. L'Italia è prima in Europa per dispositivi indossabili, i wearable. Cioè, significa che poi non è che siamo così indietro. È un dato che, di cui adesso non ho la fonte, l'ho trovato probabilmente su Rudy Bandiera, sul suo profilo Telegram, che dà queste, sempre queste chicche interessanti. I wearable sono quei dispositivi che tu c'hai tipo l'orologio, lo connetti col televisore, vedi queste cose qua. E ho letto anche che Huawei, che dopo iPhone e Samsung è una delle marche più famose per mobile cinese, siamo in Paolo Sarpi, la Cina, sta puntando sull'Italia in quanto è uno dei mercati proprio, ha deciso proprio di tenere l'Italia tra quei mercati, tra quei due o tre mercati in cui vuole investire di più.
Ma l'Italia come persone, proprio a livello culturale, su certe dinamiche di relazione o certe dinamiche di trend è sempre tra le prime. Ricordo Facebook, c'era qualche anno dove comunque è stata era la prima popolazione per persone che stavano su Facebook ogni giorno insieme al Brasile nel mondo.
L'Italia-Brasile, cioè l'Italia-Brasile. Si ripeteva anche su Facebook.
Sì, esatto, esatto. E poi però c'è da dire una cosa, a livello un mercato interessato e curioso a livello consumatore non vuol dire una nazione che è avanti a livello di innovazione, perché
che invece
è completamente
grande
diverso.
Parlando di innovazione, a questo punto introduciamo il tema di Netflix, che questa settimana mi ha entusiasmato. Allora, la prima cosa che ho visto è che Netflix ha lanciato il sistema di traduzione, cioè si chiama Hermes, leggo dal sito di Netflix, si chiama Hermes e mira a creare titoli in tutte le lingue, per tutti i cataloghi e per le varie produzioni. E per essere pagati da Netflix bisogna superare appunto dei test di lingua, immagino che siano competenti, visto che Netflix è una delle prime aziende del mondo, e addirittura pagano, e pagano anche abbastanza bene, si arriva a $160 per un contenuto di 30 minuti, che immagino sia una puntata breve, $225 per uno da 60 minuti, che sono tipo quelle puntate un po' più serie, e $385 per un intero film con anche i contenuti extra, o no, 385 film per il contenuto intero, con gli extra si arriva anche a $1,800. Che racchiude tutto l'intero pacchetto, ossia sono delle cifre interessanti e Netflix paga appunto i contenuti, i traduttori. Io non lo so se anche i siti, tipo mi ricordo che c'era Italian Subtitle e altri che avevano tutti i traduttori, adesso cioè tu ti puoi rivolgere a Netflix che ti permette di tradurre.
Ma è interessante vedere,
è una nuova professione quasi.
Io noto questo, che le grandi aziende native digitali che sanno muoversi in maniera tempestiva, tutte quelle che sono platform based, l'economia delle piattaforme, quindi dalle social network come Facebook al Amazon, Uber, Airbnb, hanno sempre la capacità di spostarsi da un mercato all'altro con una rapidità, un'efficacia devastante, perché hanno la capacità di assorbire i dati degli utenti, sanno cosa vogliono gli utenti, cosa interessa loro, e da un anno all'altro, guarda cosa è successo con Amazon Video, che è finito con gli Oscar, con come si chiama?
Di Amazon
film?
Parliamo.
Quello che mi stupisce è che da un anno all'altro un'azienda che fa X fa non qualcosa che è collegato a X, ma qualcosa che non c'entra magari niente. In questo caso c'entra,
sì,
ma
c'entra.
Fa un mercato completamente
una cosa
nuovo.
Che non c'entra invece, è che infatti mi introduci tu come argomento, è quella del mercato nuovo. Io quello che ho notato è che Netflix ti permette di vedere, di avere anche alcuni una versione dell'audio con quello che succede, cioè nel senso che c'hai i sottotitoli e nei momenti in cui non c'è audio, se tu metti un determinato sottotitolo per ora solamente in inglese, ti dice l'autore sta uscendo dalla stanza. Cioè è una sorta di audiobook. Cioè Netflix ha la versione appunto che tu ti puoi vedere, e tra gli audio ti permette di avere la possibilità di avere il sottotitolo con l'audio, scusatemi, cioè il sottotitolo con quello che succede e poi l'audio con quello che sta succedendo, come se fosse un audiobook che tu ti metti alle cuffie e lo ascolti.
È un servizio digitale completamente accessibile da tutti.
Esatto. Quindi, e quindi c'è, nel senso, arriva anche in un nuovo mercato che è quello dei podcast audiobook, che mi pare una cosa interessante. Sempre parlando di Netflix, Netflix ha cambiato il modo in cui si valutano i suoi programmi, e questa è la novità più grossa di questo periodo,
sì,
su Netflix,
sì.
Cioè è passato dal sistema di ratings con le 5 stelline, che va da 1 a 5, che non so quanti lo usano e quanti lo capiscono, poi soprattutto
quanti si fidano,
cioè, infatti, al pollice su e al pollice giù, che praticamente ricopia Facebook, e dall'altro è di una semplicità pazzesca. Questo telefilm ti piace o non ti piace? Quello che mi chiedevo sempre io, cioè devo mettere 1 o 5 stelline? Perché ne devo mettere 4 e non 5?
Per quanto è interessante vedere che loro, per passare da un modello ad un altro, sicuramente hanno fatto analisi del fatto che la maggior parte delle persone non fa la valutazione, perché anche semplicemente in un mondo così pieno di cose da fare,
cioè devi mettere lì,
mettermi lì e fare da 1 a 5, invece pollice alto, pollice basso, ci metto ancora meno tempo a livello di investimento mentale, quindi molte più persone lo fanno. A livello qualitativo magari meno preciso, ma a livello quantitativo di persone che lo fanno è molto più alto.
Infatti il test ha dimostrato questo. Da quando è stato avviato questo test, immagino in alcuni mercati, non in tutti, il numero di interazioni è cresciuto del 200%, segnale molto chiaro che la novità è stata apprezzata.
Certo, perché è più semplice. Tutto quello che è immediato non mi fa pensare, se il don't make me think, don't make me think, quindi dover già pensare a 1 e 5 sembra è anche no, brutto, è perché sembrava un troglodite.
Ma poi non sai che cosa mettere, cioè nel senso, devo mettere 4 o 5, uno ci pensa, e normalmente uno non mette una mazza, cioè ve lo dico, io non ho mai messo niente.
Sì, mi rendo conto che dire non so cosa mettere, il problema è che noi esseri umani non sappiamo dire da 1 a 5, cioè un bambino di 4 anni dovrebbe poterlo fare, però purtroppo nel mondo di oggi non ho tempo di dire da 1 stella a 5, preferisco mettere pollice alto e pollice basso.
Anche se Netflix...
Inquietante.
Sì, comunque Netflix si era già reso conto che questo sistema delle, come si chiama, delle recensioni non funzionava, e già da un po', effettivamente, perché la gente o gli piace o non gli piace, il gusto è soggettivo, quindi perché questo sistema delle recensioni poi serviva a consigliarti dei titoli da mostrarti, e già lo facevi in base a dove tu stavi, alla tua navigazione, a quanto tempo ti vedevi alcune serie, già utilizzava altri parametri. Altra novità per quanto riguarda sempre le recensioni è che da un po' su Apple Store, questa volta ci spostiamo, è possibile rispondere alle recensioni. Cioè uno mette non mi piace, mi piace, però puoi anche rispondere.
È interessante perché...
Sai, vedo quando uno mette non mi piace la tua applicazione, oh ma chi sei?
No, è decisamente utile perché partendo dal modello TripAdvisor della eReputation Economy, tra l'altro come mi permetto di fare il docente un attimo, e dico ragazzi vi consiglio un bel libro di Michael Fertig, il fondatore di Reputation.com, che ha scritto un bellissimo libro un anno, due anni fa.
Quello
che si
consigliamo sul sito della radio.
Reputation Economy, che spiega proprio questo modello della reputazione che ormai è diventata una moneta sonante. Però se pensiamo a TripAdvisor, quando parliamo a molti esercenti, cosa dicono? Sì, però TripAdvisor non è giusto, non è vero, perché ci sono quelli che arrivano e fanno le recensioni false, in positivo e in negativo. Poi dico sempre, vabbè, dipende dalla mole di recensione, ci sono 2000, ma il fatto di poter rispondere è necessario, è decisamente utile.
Passiamo allora a un altro argomento, che è il pagamento, i pagamenti. In India con WhatsApp è possibile pagare. Adesso lo stanno testando ovviamente, però i pagamenti sembra che arrivino su WhatsApp, è un asset pare strategico per Facebook, che così entra nel mondo dei pagamenti peer-to-peer. E la compagnia sta cercando di stipulare degli accordi, leggo, con il governo indiano per regolare le transizioni, che immagino lì come ti muovi è sempre un po' complicato quando ci stanno i soldi di mezzo.
Ma guardate, sulla possibilità di fare attività finanziarie online... I paesi emergenti che stanno facendo cose più interessanti non sono quelli occidentali, ma sono quelli cinesi, orientali, quelli indiani, e anche delle cose interessanti arrivano dal Sudafrica o dall'Africa in generale.
È vero? Quindi bisogna spostarsi là per chi vuole fare l'economista digitale.
No, ma guardatevi ad esempio la case study di una cosa che si chiama M-Pesa. Pesa vuol dire soldi in lingua swahili, e praticamente loro che non hanno niente di digitale se non dei cellulari classici tipo Nokia vecchio stile, per condividere delle pagamenti, quindi in entrata e in uscita, hanno lanciato questo strumento che va sui cellulari classici, dove posso condividere del denaro. E questo è che vi si avvicina tutto il tema dei servizi finanziari online. Posso lanciare una promozione?
Quello che vuoi, ormai è tua la radio praticamente.
Perfetto, ok, vai via, ciao, ci vediamo dopo.
Cosa
no, voglio
fare? Ti sei dimenticato.
Mi sono dimenticato come si chiama, porca miseria. Allora, una realtà che si chiama, oddio,
ma di che stai parlando?
Una realtà finanziaria, una startup italiana.
Ah,
che
Money Farm.
No, è lanciata dalla Benedetta Rese Lucini, che è la ex country manager di Uber Italia.
Cioè una che ne capisce, quindi.
Esatto, e dal CEO, il fondatore di Started, che hanno lanciato un servizio per agevolare l'attività finanziaria delle persone. Ti permette di monitorare la tua attività finanziaria, permette di guadagnare anche mentre fai certe attività, ed è davvero davvero interessante. Però l'ho scaricata stamattina.
Vabbè, se non parli in radio non
ce
lo
sappiamo. Ce l'ho qua. Eccolo qua, Oval Money.
Oval Money
è un'applicazione davvero carina, intuitiva, molto semplice, che ti permette di monitorare le tue spese e accumulare i tuoi risparmi in base alle tue abitudini.
Ma che cosa interessante, tra l'altro molto, uno, cioè, non ha mai soldi sotto controllo, e invece è poi italiana, da quello che ho capito.
Sì, sono loro, una startup italiana, e ne hanno parlato in TechCrunch proprio oggi.
Ah, perfetto, allora poi ve la segnalo sul sito della radio. Prima di lanciarvi la prossima canzone, volevo chiudere parlando anche di un'altra applicazione un po' più nota, credo a tutti, che è Tinder. Prima notizia di Tinder, tu lo usi?
Certo che lo uso, assolutamente.
Ma anche ora che sei fidanzato? No, sei fidanzato, non sei fidanzato, io non lo so.
No, adesso non lo uso.
Non lo usi in questa
momento. Però l'ho sperimentato, perché C'è ancora un po' di spazio per parlare adesso?
Sì, perché... dai, parliamone, perché io ti racconto, allora ti lancio la mia. La mia è questa, che io l'ho utilizzato 4 anni fa, l'ho pure intervistato il fondatore di Tinder al Festival di Lisbona, al Web Summit di Lisbona, e 4 anni fa effettivamente non lo usava nessuno. Adesso metto raggio un chilometro e incontro un sacco di persone, cioè come se si fosse diffuso tantissimo, però al più alto tasso di abbandoni, di cancellazioni, insieme a Snapchat.
Sì, c'è una, allora c'è la statistica poi che va a vedere, c'è un altissimo tasso di abbandoni mensile, però poi la gente dopo 2 mesi ci torna. Su Tinder assolutamente. E no, interessante vedere che la gente cosa fa? Pensa di trovare l'anima gemella, quindi abbandona il sito anche per buon gusto, per educazione, per etica.
Paura della fidanzata non ti scopre.
Esatto. E poi però magari con la fidanzata non va bene, appena dice rompe, torna su Tinder. Quindi c'è un abbandono, ma poi un ritorno molto molto forte, proprio dedicato alla piattaforma.
E stavi raccontando?
Stavo raccontando che, secondo me, piattaforme come Tinder, allora noi ci scherziamo sopra, vai lì per trombare, per eccetera, eccetera, certo, si fa assolutamente.
Ma non è assolutamente
questo.
Vero invece.
No, è assolutamente vero che
è
si
vero,
fa,
ma
è vero.
Non è solo quello, esatto. È intervenuta qui Greta Sklaunic, che ne ha fatto proprio un'esperienza sociologica e ci ha raccontato il contrario anche.
Appunto, io posso conoscere delle persone nella zona dove sono, allora, o dove vivo, o in una, magari vado 3 giorni fuori in una località dove non conosco nessuno, e posso conoscere delle persone, sì, magari a scopo sessuale, a scopo di intrattenimento, a scopo di divertimento.
Ma anche che non conosci nessuno in quel posto.
Esatto, e io trovo un modo davvero innovativo di incontrare persone.
Tra l'altro la tipica applicazione, la notizia è questa, che è la tipica applicazione mobile, e invece adesso ha lanciato un video perché diventa anche desktop, solo negli Stati Uniti per ora, però questo social adesso si è lanciato anche nel mercato appunto dei computer, cioè c'è il computer fisso e c'è l'applicazione anche sul computer.
Eh sì, perché la gente di una certa età, i vecchi,
per prendere i nuovi, sai che io non l'avevo pensata questa cosa?
Sì, perché magari le persone sono a casa, poi in verità le persone anziane usano molto il mobile, però magari sono più a loro agio con uno schermo più grande, e visto che le persone a certa età magari sono, dicono vabbè, voglio anche vedere un po' come funziona, visto che magari non sto più con magari la mia signora, il mio signore, e
vediamo quello che succede. Lanciamo la prossima canzone, che è One Week di Bare Naked Ladies. L'ho pronunciato malissimo, scusatemi.
Bare Naked Ladies. The finest of the flavors. Gonna see the show, cause then you'll know the vertigo is gonna go, cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, well you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me, threw your arms in the air and said you're crazy. 5 days since you tackled me, I still got the red burns on both my knees. It's been 3 days since the afternoon, you realize it's not my fault, but a woman too soon. Yesterday you'd forgiven me, and now I'll sit back and wait till you say you're sorry. Chickadee China, the Chinese chicken. You have a drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with all our maisons. I hope the smoking man's in this one like Harrison Ford. I'm getting frantic, like Sting and Pentrick. Like Snickers guaranteed to satisfy. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clubs, gonna find the kind with tiny numbs, so my irons are always flying off the backswing. Gonna get into my Sailor Moon, cause that cartoon has got the boom anime babes that make me think the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. Looked at me, dropped your eyes to the sides and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room, we realized we're both to blame, but what did we do? Yesterday you just smiled at me, cause it'll still be 2 days till we say we're sorry.
Ritorniamo in studio per la parte finale del Bello del Web. Ti sei divertito? Ti stai divertendo?
Io mi sto divertendo un sacco.
Effettivamente questo qui è uno di quei posti da conoscere, in mezzo a tutti i vinili, cioè parliamo di web, digital, cose moderne, e poi siamo in mezzo a questo mondo fatto di di anni 70, cioè proprio le radio come erano una volta.
Sì, è tutto, mi piace davvero molto, penso che tornerò in maniera inaspettata.
Ma che cosa carina. Allora, parliamo di Facebook. Facebook introduce su Messenger Live Location, non ho idea di che cosa sia, però pare che sia una funzione che permette di condividere la propria posizione con gli amici per 60 minuti.
Beh, il concetto della geolocalizzazione...
Che poi peraltro mi pare che già lo faccia,
Ma qua la cosa da dire è che è interessante vedere come a livello sociale le persone inizialmente, anche con Foursquare, erano molti, ricordi Foursquare?
Sì.
Un'applicazione che permetteva di fare check-in, geolocalizzarti, eccetera.
Che ora non usa più nessuno, non io mi sono pure cancellato.
Ma all'epoca era arrivata, secondo me, un po' in anticipo. E poi ha fatto un po' di cavolate dopo, splittando la piattaforma in due applicazioni diverse. Era un casino a livello di usabilità, non usato più nessuno. Ma il concetto, secondo me, la geolocalizzazione, molte persone hanno paura, perché dirti Facebook
dove
e Twitter
sono?
Ti domandano cosa stai pensando, cosa stai facendo, e allora lì va bene, ma dove sei è la domanda che incute più timore, sta di Grande Fratello.
Cioè, è vero.
Ed è strana questa cosa, perché uno ti chiede cosa stai pensando, a me dà più fastidio uno che mi chiede cosa stai pensando.
Ma
che
te ne
dove
frega
sei.
A te.
Esatto, sono cavoli miei. Invece il dove sei è la domanda che incute un timore, e infatti soprattutto in Italia, dove questo comunque c'è una mentalità refrattaria al dove sei, e anche legittimamente, ha portato a far sì che le Foursquare, a parte che per pochi appassionati, non fosse mai stato davvero esploso.
Ma credo che neanche in tutto il mondo è mai esploso, perché appunto credo che...
Le grandi città come New York, le grandi dove è nato, le grandi città come Londra comunque lo utilizzavano. Però non è mai riuscito ad andare oltre la grande città, la grande realtà urbana e alcune zone. E alla fine non ha trovato un modello di business, eccetera. Ma oggi Facebook, che è la realtà che insomma lo utilizziamo
tutti.
Cioè,
non c'è il telefono di una persona. Mi ricordo quando ero giovane, non c'avevo il telefono di una persona, gli scrivevo su Facebook, ero uno dei pochi a scrivergli.
Quando eri giovane, mazza, che vecchio che sei.
Diciamo nel 2010, età geologiche.
Ok. E il fatto è che adesso la mentalità delle persone a livello generazionale è più matura.
Più
non che non abbiano paura nel dire esporsi tutti, però hanno
Io mi ricordo un video divertentissimo di Vernia, che non so mai come fa di cognome, me lo scordo sempre, che appunto raccontava dove stava su Facebook, anche a una bella ragazza. Diceva: adesso sto andando a Ibiza, poi faccio questo, poi faccio quest'altro, intanto poi ritorno a casa e gli svaligiano la casa.
Sì,
e diceva:
sì,
te lo ricordi? Ha fatto il giro del web. E diceva: state attenti a dire quello che fate, quello che non fate su Facebook. E quindi significa che tante persone lo fanno.
Ma
vicino nei grandi numeri.
No, il punto è che il tema della sicurezza digitale, sicurezza del web, la gente... secondo me la gente va un po' per sentito dire all'amico che gli capita quest'altro, ma non ha una grande non c'è una grande cultura da questo punto di vista. È anzi una delle competenze che dovremmo acquisire, la maturità.
Paolo Attivissimo ha fatto un bellissimo articolo oggi o l'altro ieri, Paolo Attivissimo del blog Disinformatico, in cui raccontava proprio di stare attenti proprio alla privacy online, perché ti tolgono i soldi, ti chiedono l'amicizia, poi tramite link riescono ad entrare nel tuo conto. Lui raccontava una storia abbastanza interessante in cui chiedevano l'amicizia alle persone e poi ti toglievano 100 euro, 100 dollari, adesso non ricordo, dalla tua carta di credito o dal conto PayPal. O la storia raccontata tra i miei appunti, tra l'altro, di carta, visto che parliamo di digital e imposti.
No, sai cosa noto io? Che c'è, non da tutti, ma da moltissime persone, una leggerezza nell'utilizzo e a volte nella delega del proprio account sui social, Facebook, Instagram, Twitter. Ad esempio, io rifacevo lezione a dei
manager
di una importante azienda della GDO, della grande distribuzione, e uno tranquillamente mi ha detto: ma io il mio profilo Facebook, guarda, non ci voglio, lo lascio direttamente gestire a mia moglie, a volte anche le sue amiche si divertono, tanto che me ne frega a me. Ma sei pazzo? Cioè, dentro su Facebook uno ti
dell'amministratore delegato dall'altro di una società, probabilmente
un manager che si faceva gestire dalla moglie, così poi si scherzava,
sì,
quando litighi con la moglie, chissà. Però, cioè, ragazzi, le password di certi... non prendiamola alla leggera. Lì dentro c'è la potenzialità per distruggere la nostra... cioè, la reputazione sembra quasi una cosa un po' finta, farlocca, la fighetta. Ma se uno posta una cosa completamente assurda su Facebook, la gente ci crede.
Sai,
poi dopo vai a...
Mi vengono in mente due cose. La prima è quella storia di quel ragazzo che ha avuto l'iPad in mano per qualche ora e aveva scalato tipo $7,500 sul conto Apple Apple Pay dei genitori.
Eri tu quello, no?
No, quello non ero io, però era veramente un ragazzo che poi gliel'hanno pure rimborsati. Però appunto dai il tuo cellulare a un ragazzo e lui si scarica tutti i giochi di questo mondo se non ha cultura.
Eri tu, mi ricordo, sì.
L'altra invece è che non tanto i top manager, ma quelli intermedi normalmente gestiscono gli account dei top manager, perché dicono il top manager di chi si fida di più, si fida di quello che sta subito dietro, mm-hmm. che è la persona appunto a cui delega, e spesso appunto dà tutto a questa seconda persona. Quello che mi rendo conto è che Marco Montemagno, che ho citato, l'abbiamo citato prima, lui fa sempre questo esperimento quando fa gli eventi. Dice: prendete il cellulare e lo passate a quello che sta a fianco a voi. E nessuno lo vuole fare, o almeno così sembra. Però non è proprio così, effettivamente.
No, beh, cavoli, allora, non so se hai visto il film, come si chiama, quel film dove la gente mette il cellulare sul tavolo e poi dicono
sì, delle
perfetti sconosciuti.
Non l'ho visto.
Bellissimo. Lo consiglio a tutti quelli che stanno ascoltando.
Allora lo vedrò stasera. O
quello e... come si chiama? Gigrobò, salate Gigrobò, sono i due film italiani più belli che ho visto nell'ultimo periodo. Comunque il concetto è che io sinceramente penso molto al fatto che il cellulare contiene i nostri segreti più intimi, più reconditi, tant'è che una certa Sherry Turkle, una studiosa di psicologia, antropologa del cyberspazio, che ha scritto libri bellissimi, l'ultimo si chiama La conversazione necessaria, lo consiglio anche questo, dice non si parla più di personal computer con il cellulare, si parla di intimate computer. Io sinceramente il mio cellulare in mano a una persona per 24 ore che conosco poco non glielo do, punto.
E a tua moglie? O alla tua compagna?
Mia moglie non ce l'ho, ho la mia compagna.
Ci stiamo ragionando.
La mia compagna, perché no?
E un altro argomento che ho trovato interessantissimo è che tra le tante cose che sta facendo Facebook, che sta prendendo tutto il mercato, è quello di aver lanciato il programma di fundraising. C'è un'opzione, adesso non ho capito in quale paese, dove lo sta facendo, comunque ha attivato dei nuovi strumenti per supportare le cause. Il social network annuncia l'introduzione della raccolta fondi anche per cause appunto personali e mette questo tasto donate. Anche nelle dirette, mi pare di aver letto. Sì, nelle dirette live. Come lo vedi?
Mi piace molto, sono ottimista. Molti vedono in Mark Zuckerberg un po' un furbastro, uno che si sta approfittando di varie situazioni di potere. Intanto dico chapeau, arrivarci a essere come Mark Zuckerberg. Secondo punto, con tutte le critiche del caso che si possono fare, però ha sempre dimostrato comunque un interesse per queste cause, e andare oltre al tasto mi piace su una causa, al tasto dona, mi piace molto. E poi ricordiamoci comunque che loro sono interessati da subito al, ti ricordi il fatto quando c'è un problema, un attacco terroristico, c'è il servizio che hanno lanciato,
anche un po' criticato, comunque sì,
anche criticato, ma secondo me molto interessante comunque.
Allora, sto per lanciare la prossima canzone, poi rientriamo con la parte finale della trasmissione. Prima volevo raccontarvi giusto che Amazon ha lanciato comunque un programma che si chiama Amazon Influencer Program, un URL dedicata, la possibilità per chi ha una fan base online di poter sfruttare questo programma, che non è quello delle affiliazioni, è qualcosa di diverso. Ve lo consiglio e ve lo metto sulla pagina Facebook di Radio Atlanta. A dopo per l'ultima parte.
Gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you bought? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a winner, my chest to that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, body boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP.
Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running.
Running through the crowd, feeling melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me.
Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah.
Siamo di nuovo qua in studio per la parte finale del Bello del Web. Grazie di essere stati qui con noi e vorrei chiudere con una notizia che a me interessa sempre tantissimo. Elon Musk è sempre sul pezzo, ha lanciato questa startup Neuralink, permette di creare, tu non la sapevi Giulio, vero?
Non la sapevo.
Esatto, Elon Musk è la terza
molto.
Grande startup di Elon Musk, Neuralink, permette di mettere un chip dentro la testa e poi salvare i tuoi ricordi su un computer, che è la stessa trama di una puntata di Black Mirror di Netflix con cui abbiamo aperto. Cioè Netflix sta sul pezzo, cioè nel senso evidentemente è proprio un argomento interessante quello
sì,
della...
Sì, però è inquietante. Secondo me qua l'innovazione si spinge molto molto, poi bisogna vedere, perché mi sembra una cosa qua da fantascienza.
Però dice che i primi prototipi arriveranno entro fine anno.
Vedremo.
E comunque l'episodio di Black Mirror finisce male, perché si chiama Ricordi Pericolosi ed è una coppia che si sfascia perché lui diventa geloso e vuole i ricordi della compagna.
Allora io sono di quelli che dice non si fa, però bisogna un attimo capire quali sono le implicazioni. Molto spesso noi abbiamo degli strumenti straordinariamente potenti tra le mani, già il cellulare ci ha cambiato le abitudini di vita di tutti, nel bene e nel male. Una roba di questo tipo non testata, non si capisce,
vabbè,
a livello
se
sociale
ne parlerà, dei risultati se ne parlerà fra qualche anno.
Comunque
abbiamo finito, spero che tu sia stato bene. Tra le novità di questa settimana abbiamo prima citato il tuo libro, vogliamo dire qualcosa? Io non l'ho detto con chi viene pubblicato.
Momento marchettaro, messaggio promozionale in sovraimpressione.
No, facciamo così, che lanciamo il lancio vero e proprio del tuo libro, visto che questo è quello spazio degli appuntamenti digital.
Allora,
o degli appuntamenti in generale.
Il libro si chiama I sogni di Martino Sterio, e della Mondadori Electa. Viene fuori con Electa Young, ma in realtà è adatto a tutte le età. E hashtag per seguire dalla prossima settimana, dall'11 aprile, mercoledì 11 aprile esce nelle librerie, sarà Martino Sogna. Se andate nel sito dell'Electa Mondadori lo trovate. È importante, il 19 aprile a Milano ci sarà l'evento di lancio, dura all'interno della manifestazione fuori il Salone del Libro a Milano. Come sapete che il primo anno a Milano, non a Torino. Allora l'11 c'è il libro nei negozi e nel
l'11 aprile
e il 19 c'è l'evento. Sarò con Paolo Iabichino e altre persone a parlare del libro e di altre cose che sono collegate alla comunicazione in via Marghera, Mondadori, Megastore, dalle 19 alle 20, ricco aperitivo e ci divertiamo. E ci sarai anche tu.
Ah, ovvio, io ci sono sicuramente. Quindi Giulio Xite con questo bellissimo libro, che dicono che sia bellissimo, almeno le persone che ci conoscono, i nostri amici. e niente, io vi lascio, vi saluto e do la trasmissione, la palla della diretta a Demetrio. A dopo.
Ciao. Try to deny, I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You could give me your number.
with a